Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Lasciatevi riconciliare con Dio. Questo invito della lettera ai Corinzi è rivolto in modo particolare ai fedeli e agli uomini di buona volontà in Africa, sconvolta da tante discordie e divisioni etniche, sociali e religiose, che non poche volte confluiscono in dimostrazioni di odio e di violenza. Esse sono manifestazioni di peccati personali che hanno connotazioni sociali negative e che rendono urgente l'opera di riconciliazione con Dio e con il prossimo. Riconciliato con Dio, il credente, anche africano, troverà la forza dello Spirito Santo per riconciliarsi con i fratelli. L'Assemblea Sinodale dovrebbe far sentire il grido dei poveri, delle minoranze, delle donne offese nella loro dignità, degli emarginati, dei lavoratori malpagati, dei rifugiati e dei migranti, dei prigionieri. La Chiesa nel continente africano ha occupato un posto ragguardevole nella riconciliazione in occasione dei conflitti. Essa gode altresì di una grande credibilità in molte società africane. Non è forse questo un invito a un impegno più coraggioso a costruire ponti tra gli uomini? Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Silvio Anelli alla parte tecnica, Eva Rohrmann ed Elena Colson sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo appena letto alcune righe dell'Instrumentum Laboris del secondo Sinodo dei Vescovi per l'Africa. Instrumentum Laboris è una parola latina che significa strumento di lavoro e nel gergo vaticano indica il documento che contiene le linee guida per il lavoro del Sinodo. Un documento frutto di una lunga preparazione, di uno scambio di pareri e riflessioni tra la segreteria generale del sinodo e le chiese locali, in questo caso ovviamente le chiese africane. L'Instrumentum Laboris di questo sinodo è stato presentato dal Papa Yaoundé in Camerun nel marzo scorso. La Chiesa in Africa al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Questo è il tema di questa seconda assemblea speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi che si svolge dal 4 al 25 ottobre in Vaticano. Si tratta della seconda assemblea speciale dedicata a questo continente dopo la prima tenutasi nel 1994. Noi ne parliamo in trasmissione con due colleghi della Radio Vaticana che ringrazio e saluto. Accanto a me c'è Maria Dulce Araújo, giornalista del programma portoghese Africa della nostra emittente che è nata a Capo Verde. Ben trovata.
Grazie Fabio dell'invito e un buongiorno ai nostri ascoltatori.
E saluto John Baptiste Tumusime, giornalista del programma inglese Africa della nostra emittente che invece viene, anche se ormai è italiano, diciamo così, lo dico io anche senza avere nessuna autorizzazione, e viene dall'Uganda. Ben trovato.
Grazie e buongiorno.
Allora, iniziamo con voi a capire proprio le motivazioni di questo secondo sinodo per l'Africa. Ovviamente voi parlate da giornalisti, parlate anche ovviamente da africani che vivono con particolare partecipazione a questo evento ecclesiale. Vi chiedo subito, iniziando da Maria Dulce, da dove nasce l'esigenza pastorale di questa seconda grande assemblea dei vescovi dedicata al continente africano?
Ma io penso che l'esigenza nasce, anzi ce lo dice anche l'Instrumentum Laboris che tu citavi poco fa, nasce dalla necessità di approfondire alcuni temi che erano stati, possiamo dire, soltanto sfiorati al primo sinodo, e questi temi sono appunto la riconciliazione, la giustizia e la pace, perché il primo sinodo, sappiamo, è stato un po' più, se possiamo dire così, ad intra, cioè ha pensato alla vita della Chiesa dall'interiore per trovare i concetti e il modo nuovo di evangelizzare in questo nuovo millennio. Quindi si è insistito molto sull'inculturazione, sul concetto di chiesa famiglia. Invece ora credo che questo nuovo sinodo guarderà più alla società, come la chiesa si deve porre di fronte ai temi, ai problemi che gli africani, il popolo africano vive nel quotidiano, cioè il problema della fame, dell'ingiustizia, della violazione dei diritti umani, della necessità della pace che non lascia andare avanti ed avere il tanto agognato sviluppo di cui tutti parliamo. Quindi penso che sia un tema molto opportuno. La necessità viene appunto dalla necessità di approfondire e di vedere come la Chiesa può essere sale del mondo e luce, sale della terra e luce del mondo nel mezzo di queste problematiche.
John Baptist, sei d'accordo con Dulce su questa interpretazione proprio anche delle motivazioni di questo secondo sinodo?
Eh sì, molto importante. Scusate un po'. È molto importante che c'è una valutazione di che cosa è stato realizzato e che cosa che non è stato realizzato e perché. Perché quello che abbiamo visto il primo sinodo che ci ha insegnato è che per evangelizzare l'Africa, anche penso per evangelizzare ovunque, c'è bisogno di promuovere la persona umana. Allora i padri sinodali adesso devono vedere se proprio questo è successo. Se non è successo, perché non è successo? Sono d'accordo con lei.
Il tema scelto, lo abbiamo detto, è un tema, lo ricordavamo, che chiama in causa delle problematiche legate alla vita sociale africana, problematiche che spesso assumono anche, come sappiamo bene, degli aspetti drammatici, perché legate ai conflitti interetnici, la guerra, situazioni di malattia o di povertà, tutte situazioni in cui i cristiani in Africa sono chiamati appunto a essere sale della terra. Ecco, questo tema in qualche modo trova rispondenza proprio con quelle che sono le esigenze in questo momento del continente africano, guardando anche, ecco, in questo caso chiedo a Maria Dulce Araujo, guardando anche al tuo paese in particolare.
Ma diciamo che il mio paese è un caso eccezionale di pace e di tranquillità e speriamo che continui così, poi ne possiamo parlare un pochino più avanti anche se c'ha altri tipi di problemi, però sappiamo che il continente nel suo insieme, questi sono i grandi problemi di oggi, quindi credo che la Chiesa abbia centrato in pieno il tema e speriamo che da queste 3 settimane di riflessioni dei padri sinodali verranno fuori degli elementi, delle luci e dei sali appunto per condire e illuminare questo continente che ha bisogno di trovare le vie per andare avanti e uscire da queste problematiche. Come diceva il presidente della conferenza episcopale del Congo ieri qui a una conferenza stampa che presentava l'iniziativa, un'altra iniziativa di Shalom sul sinodo appunto, speriamo che i padri sinodali riescano a smuovere i responsabili delle nostre società africane, del mondo che sono comunque legate all'Africa, perché ognuno prende in mano la propria responsabilità, quelle interne e quelle esterne, per finalmente mettere questo continente sui binari dello sviluppo, della pace e ritrovare la cultura della vita che è tipica dell'Africa, culla dell'umanità appunto, che culla dell'umanità sarebbe se lasciasse appunto indietro l'umanità.
Ecco, tu Dulce parlavi giustamente all'inizio di Capo Verde, questo arcipelago di isole che in qualche modo sono la tua patria, che sono, ricordiamo, proprio al largo dell'Africa occidentale. Se ci spostiamo nell'Africa orientale, in Uganda, troviamo davvero una terra che continua ancora a soffrire le conseguenze della violenza. In questo caso, John Baptist, nel tuo paese le parole riconciliazione, giustizia, pace assumono un significato fortissimo, una speranza fortissima.
Sicuramente, prima di tutto, come ho detto all'inizio, che per evangelizzare soprattutto si deve proprio mettere la persona umana al centro dell'evangelizzazione. Allora, quello che abbiamo visto in questi ultimi 15 anni dopo il primo sinodo africano è che i conflitti ci sono in Africa, i conflitti ci sono stati in Uganda, forse fino l'anno scorso. L'odio anche c'è, l'odio c'è, l'ingiustizia ancora continuano, ingiustizie politiche, ingiustizie economiche, ingiustizie sociali, eccetera, eccetera. Allora, il tema proprio cerca di scoprire esattamente di come possiamo superare questi problemi. In Uganda noi per 23 anni abbiamo vissuto una guerra civile nel nord, la guerra che ha ucciso più di 25.000 persone, che ha mandato più di 1 milione di persone dalle loro case e sono stati nei campi protetti dal governo. Tutta quella sofferenza proprio ha bisogno delle risposte.
Ecco, si sono visti in Uganda, nonostante tutte le difficoltà che tu ci hai raccontato, alcuni frutti del primo sinodo, quello del 94. È cambiato qualcosa proprio anche nella capacità che hanno avuto i cristiani di influire nella società, di farsi sentire, di come dire, di fare delle azioni concrete per la giustizia, per in qualche modo anche la riconciliazione?
Quello che abbiamo visto in questi 15 anni passati è che la gente è più cosciente adesso del bisogno di pace. Dopo la sofferenza, tante persone uccise, proprietà distrutte, eccetera, la gente sente che proprio c'è bisogno di pace. E poi anche il numero dei laici in Uganda, che adesso sono coinvolti nelle missioni di pace, piano piano continua a aumentare. Loro sono proprio diventati come il tema è sale della terra, loro sono diventati proprio sale della terra, entrano nella società a vedere e poi a parlare con la gente che proprio c'è bisogno di pace. Allora, uno dei proprio risultati positivi del primo sinodo è il coinvolgimento dei laici a livello più ampio nell'evangelizzazione. E poi un altro risultato positivo, perché il primo sinodo ha parlato della Chiesa come famiglia. Noi in Africa, nella famiglia, la donna gioca un ruolo molto, molto centrale. Allora, la donna è una persona in Africa che per tanti anni ha avuto meno diritti nella società. Adesso si vede la coscienza che i diritti delle donne vengono in primo piano. I governi cercano di difendere, anche di promuovere i diritti delle donne. E poi un'altra cosa, i vescovi hanno cercato di sensibilizzare anche il mondo intero. L'Africa ha avuto tanti debiti nel passato, adesso vediamo che c'è una risposta positiva, nel senso che le persone, i nostri debiti vengono cancellati piano piano. Il problema dei debiti è questo, che quando il debito è troppo grande si deve pagare gli interessi. Tutto il guadagno, quasi la metà del guadagno del paese va a pagare il debito e pure pagare gli interessi, e questo ha proprio un effetto sulla vita quotidiana, perché non si può programmare salute, non si può programmare l'economia perché non hai soldi. Allora, queste sono cose positive che abbiamo visto che risultano proprio dal primo sinodo.
Era John Baptist Tumusime, giornalista del programma Inglese Africa della Radio Vaticana. Chiedo a Maria Dulce Araujo, che invece è sempre una giornalista africana, ma è del programma portoghese Africa della nostra emittente, sei d'accordo un po' su quello che diceva John Baptist su quali sono stati i frutti del primo sinodo? Parlava anche delle donne africane, quindi sei chiamata in causa in qualche modo.
Sì, io credo, vedo, ho anche più speranze che le problematiche delle donne siano più approfondite in questo sinodo. L'istrumentum laboris si lascia sperare in queste, perché si afferma che le chiese particolari sono convinte e coscienti che la promozione della donna è qualcosa che resta da fare sia all'interno della chiesa in Africa, della chiesa universale, che nella società. Quindi spero molto che da questo secondo sinodo venga un impulso molto maggiore in questo senso. Per quanto riguarda i frutti del sinodo nel mio piccolo paese, un paese cattolico quasi al 100%, proprio pochi giorni fa parlavo con il primo vescovo del paese, che è andato pochi mesi fa, che ha lasciato l'incarico per limite di età, Don Paolino del Livramento Evro, e mi diceva che loro hanno insistito più nella pastorale in questo concetto di chiesa-famiglia, in cui ognuno ha una responsabilità specifica, ma tutti sono responsabili dell'insieme e tutti sono responsabili verso tutti, quindi di preoccuparsi gli uni e gli altri del benessere di ciascuno. Poi bisogna dire che il sinodo è arrivato nel 94, il primo sinodo, ma nel 90 Papa Giovanni Paolo II aveva visitato il nostro paese, e questo ha fatto sentire ai fedeli capoverdiani la Chiesa molto più vicina, ha lasciato un'impronta che poi ha preparato il terreno a capire meglio il sinodo. E nella sequenza del Sino noi avevamo una sola diocesi nel paese per le 10 isole, che il paese non è grande, però essendo un paese insulare è difficile poi coprire, perché bisogna viaggiare, il vescovo deve stare di qua e di là. È stata creata un'altra diocesi ancora da Papa Giovanni Paolo II 5 anni fa, e quindi questo ha facilitato moltissimo la pastorale. Ovviamente la cosa va molto più avanti, c'è una sete di Dio, e questo si vede anche nel numero di sette che aumentano, perché la Chiesa ovviamente non riesce ad arrivare nonostante dappertutto, c'è quindi questa sete di Dio, bisogna un po' potenzializzare la presenza. La società, come abbiamo detto prima, è un paese, grazie a Dio, in pace, che ha progredito moltissimo dall'indipendenza nel 75 fino ad oggi, però è una società che sta diventando anche molto più complessa, e questo rappresenta delle sfide ulteriori per la Chiesa, perché con lo sviluppo viene anche la secolarizzazione, purtroppo. Quindi la nostra Chiesa ha molto da fare, speriamo che questo sinodo sarà un punto in più, un incoraggiamento in più. Noi non ci abbiamo guerra, grazie a Dio, ma siamo in una zona dell'Africa occidentale in cui abbiamo tanti paesi con problemi di pace, con problemi di carattere religioso, del rapporto tra le religioni, e quindi c'è il riflesso di questi altri paesi anche sul mio paese. Vengono rifugiati, dislocati, persone che cercano dove c'è un po' più di sviluppo per stare. Abbiamo tanti migranti dagli altri paesi, dalla Nigeria, dal Ghana. Bisogna dire che siamo nella zona dell'SDAO, che è la comunità economica per lo sviluppo della regione, quindi la circolazione delle persone è libera, però ovviamente tutto questo comporta dei problemi, tra virgolette, per la società, che vanno affrontati con modelli nuovi, e quindi questo tema ci riguarda da vicino ugualmente.
Ecco, il sinodo che si svolge ovviamente in Vaticano, si svolge quindi nella Città del Vaticano, ma si svolge in Italia, potremmo dire, visto che la Città del Vaticano si trova in Italia, e quindi noi ci interroghiamo anche su quelle che possono essere le ricadute informative di questo avvenimento, o meglio, se questo avvenimento può servire per sensibilizzare chi è in Italia, ma chi è in Occidente, sulle problematiche africane. Da questo punto di vista chiedo a entrambi, iniziando da John Baptiste, il secondo sinodo africano è dunque un'occasione per ridare visibilità a ciò che accade in Africa. Cosa pensi del modo in cui i mass media italiani, occidentali in genere, raccontano l'Africa?
Ok, prima di tutto che i mass media italiani raccontano poco dell'Africa, e quando raccontano qualcosa, proprio raccontano delle cose negative, le guerre che succedono in Africa, la carestia, diciamo qualsiasi cosa negativa che tira l'attenzione del giornalista, sì, quello vende, però questo anche è un modo di raccontare le storie, perché qui il conflitto nel mondo occidentale è quello che vende. Se non c'è conflitto non c'è notizia. Allora, quello che accade è che le cose negative vengono più fuori che le cose positive che succedono sul continente africano. Però io penso che in Africa ci sono più cose positive che più che le cose negative. Per esempio, si può anche parlare dello sviluppo. Le cose che abbiamo realizzato anche noi, non è che ogni giorno combattiamo, ci sono le missioni di pace, proprio iniziative africane. Qui avremo al sinodo un vescovo ugandese che si chiama John Baptist Odama, che viene dalla diocesi che si chiama Gulu, proprio il diocesi che si trova in una zona di combattimento. Il ruolo che ha giocato per riportare pace in Uganda, queste sono le cose che si deve parlare anche, non è solo le cose negative. Il ruolo della Chiesa in Congo, la guerra che ha iniziato in Congo in 98, che ha ucciso tante persone, non è solo che la Chiesa stava lì a dormire, che la società stava lì a guardare. La società e la Chiesa tutti insieme facevano una cosa importante per risolvere questa guerra. Per esempio, avremo un altro vescovo, l'arcivescovo che si chiama Passigna Monsenguo, che ha giocato un ruolo molto molto importante. Queste sono le cose che non sentiamo da nessuna parte, da nessuna parte che ci sono queste iniziative.
È doppiamente difficile che se ne parla in Italia, perché si parla poco della Chiesa, poco dell'Africa, quindi di quello che fa la Chiesa in Africa, davvero è difficile che se ne parli. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi invece tu, Maria Dulce?
Ma quello che John diceva ormai è un dato acquisito, che si informa poco e male. Io posso riferire che nel 92, per la mia tesina di diploma in comunicazione alla Gregoriana, avevo appunto fatto una ricerca comparata dell'immagine dell'Africa su alcune grosse testate italiane, una ricerca che era stata fatta da altri, e da Famiglia Cristiana. E quello che è venuto fuori è che l'informazione sull'Africa non è, è scarsa, non è contestualizzata ed è puntuale su momenti in cui ci sono catastrofi, cose negative da cui parlare, e invece non si va a cercare le fonti africane, che ci sono difficoltà anche nel trovarle, d'accordo, però non li si cerca, quindi non c'è uno sforzo di fare un'informazione, perché si pensa che l'Africa non interessa, non si capisce bene perché non c'è interesse per l'Africa. Quindi noi speriamo che questo sinodo sia un'occasione per far parlare in maniera giusta ed equilibrata ed obiettiva dell'Africa. Non pretendiamo che si dipinga l'Africa di rosa, se non lo è in questo momento, perché sappiamo i tanti conflitti, i tanti problemi che ci sono, però che si parli giustamente e che si mette in evidenza anche lo sforzo degli africani di trovare soluzioni per i loro problemi. Ce ne sono nel quotidiano, c'è gente che si batte, ci sono istituzioni anche che non sono tutte strutture di peccato, gente che fanno cose buone e vanno messo in evidenza. Noi, come sai, avremo delle iniziative qua appunto centrato su questa tematica, non so se vuoi che ne parli adesso oppure se preferisce dopo.
Ne parliamo tra poco.
D'accordo.
Grazie a Maria Dulce Araújo, giornalista del programma portoghese Africa della nostra emittente, grazie a John Baptiste Tumusime, giornalista del programma inglese Africa della nostra emittente. Noi per il momento ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione ovviamente il secondo sinodo africano, vi ricordo il tema riconciliazione, giustizia e pace. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Ora ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi, vediamo se c'è l'Africa nei titoli, penso
speriamo
di no. Vediamo, magari come diceva John Baptiste c'è per qualche brutta notizia, e poi riprendiamo con i nostri ospiti in studio a parlare del sinodo africano, vi ricordo dal 4 al 25 ottobre in Vaticano, e avremo anche un ospite telefonico per sentire un po' anche quali sono le diverse iniziative, oltre a quelle della Radio Vaticana di cui parleremo, che sono state organizzate per accompagnare questo avvenimento. Ora penso siano pronti i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi, che sono appena andati in onda.
A Sumatra la terra trema ancora, oltre 500 le vittime, a Samoa decine i villaggi spazzati via dallo tsunami. Scudo fiscale, voto finale alla Camera, Berlusconi con i capitali finanzieremo spese di buon senso come università e sanità. Il fondo monetario iniziata la ripresa, PIL italiano positivo nel 2010, Eurostat disoccupazione ai massimi da 10 anni. Due 17enni in motorino travolti da un SUV all'Ocri, preso il guidatore, aveva un tasso alcolemico 3 volte superiore alla norma. Due cuccioli di lamantini al sicuro nell'acquario di Genova, in Gran Bretagna invece caccia aperta ai pappagalli parrocchetti. La crisi del Milan dopo la sconfitta in Champions con il Zurigo, allenatore e squadra a rapporto da Galliani. E buongiorno dal TG1. Nella notte la terra sull'isola di Sumatra ha tremato ancora con scosse fino a 7 gradi della scala Richter. Sono oltre 500 finora i corpi senza vita estratti dalle macerie, ma il governo teme che siano migliaia le vittime. Sentiamo Caterina Doglio.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi con la tragedia dell'Indonesia. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana è alle ore 14. Siete su 105 Live, 105 FM appunto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio ancora Silvio Anelli in console, Elena Colson e Defa Orman in regia. Io sono Fabio Colagrande, accanto a me due colleghi giornalisti della Radio Vaticana. Dall'Uganda saluto ancora John Baptiste Tumusime. Ciao, ancora ben trovato John Baptiste. e ringrazio e saluto ancora Maria Dulce Araujo, che viene da Capoverde, sempre una giornalista della Radio Vaticana, e stiamo parlando del sinodo per l'Africa che sta per cominciare in Vaticano. E parliamo però anche del lavoro che sta facendo proprio per questo avvenimento la conferenza istituti missionari in Italia, CIMI, che in collaborazione con Missio e altri organismi promuove una serie di iniziative per animare e sensibilizzare le varie comunità in Italia, le diverse chiese locali, la società civile su questo sinodo, le problematiche che travagliano l'Africa, le ricadute sull'Italia e sull'Europa per quanto riguarda temi che sono di grande importanza per un mondo più riconciliato, giusto e solidale. Sono tutti temi che riguardano sì i vescovi del sinodo, i membri del sinodo, i vescovi africani, ma devono riguardare un po' tutti noi. E ne parliamo e lo ringrazio molto per essere in linea con noi, con padre Alberto Pilucchi, comboniano, presidente appunto della Conferenza Istituti Missionari in Italia. Padre Pilucchi, buon pomeriggio, grazie.
Buon pomeriggio a lei, grazie.
Grazie per aver accolto il nostro invito. Ecco, qual è il senso di questo lavoro che voi insieme a altre istituzioni state facendo proprio per organizzare una serie di iniziative in Italia durante il Sinodo per l'Africa?
Prima di tutto volevamo accogliere i vescovi, i membri del Sinodo, vescovi esperti, non solo come istituti missionari, che uno dà un po' per scontato, in fin dei conti sono i vescovi con cui lavoriamo, a cui ci riferiamo quando siamo in missione in Africa, ma anche volevamo che ci fosse un gesto di accoglienza da parte della Chiesa italiana come tale, e per questo è stato importante anche che ci siamo ritrovati da mesi, più di una volta, insieme a Missio del Consiglio Missionario Nazionale e gli altri organismi che ne fanno parte, proprio perché vorremmo che non solo sia l'Africa accolta da chi la conosce di più o da chi comunque la frequenta o ne partecipa alla vita di questo grande continente, ma anche che fosse un po' un ricevere da parte della Chiesa italiana, oltre che della Santa Sede ovviamente, un ricevere questi fratelli, questi vescovi che certamente rappresentano una parte molto importante e preziosa per la nostra Chiesa e per il nostro mondo. E questo è il primo. Il secondo è stato, insomma, detto cosa vogliamo fare. Perché intanto vorremmo dare voce, ascoltare quello che i vescovi e i loro rappresentanti hanno da dirci. Questo perché a volte, io dico più di una volta, come missionari siamo tentati di raccontare noi quello che sentiamo, che vorremmo vedere, che riguardo l'Africa, riguardo la Chiesa in Africa, quello che vediamo manco, potrebbe essere meglio, eccetera, eccetera. E invece crediamo che sia importante fermarsi, ascoltare la loro voce, dei protagonisti, ma anche di coloro che vivono in prima persona e sulla loro pelle tante problematiche. Questo spiega sia il convegno di oggi, che comincia proprio oggi alle 4, in cui abbiamo il Tuadi, che è qui in Africa da tanti anni, ma è africano di origine, c'è Monsignor Lorenzo Monsuengo, c'è Lisa Kidane, anche lei africana, viene dall'Africa, e poi altri missionari e missionarie, ma proprio con l'intento di ascoltare e lasciare che l'Africa ci parli con la propria visione e sensibilità e lettura. Questa è la prima cosa che ci interessava, ci stava a cuore. La seconda, mi pare molto bella da sottolineare, oltre alla celebrazione di accoglienza che sarà il 12 ottobre, sera nella chiesa della Traspontina, in via della Conciliazione, in cui proprio abbiamo chiesto che ci fossero alcuni, se possibilmente alcuni vescovi, alcuni rappresentanti della Chiesa italiana, che accogliessero insieme a noi alcuni padri sinodali per un momento di riflessione e preghiera, proprio che sia un'accoglienza che interroga anche la nostra chiesa qui locale. Vorrei sottolineare il presidio di preghiera che il Movimento Giovanile Missionario tiene e terrà varie sere durante il sinodo.
Sempre la Traspontina a Roma?
No, sì, ha ragione, sempre quella. Sì, abbiamo fatto un cambiamento. Sì, sempre la Traspontina. Credo che sia bello che ci siano dei giovani che si impegnano per varie sere a radunarsi, a pregare, ad ascoltare il nuovo padre sinodale. Mi sembra che sia un segno bello e significativo. Anche questo in collaborazione con il Movimento Giovanile Missionario che fa comunque capo a Missio.
Quindi ogni giorno alle 21 alla Traspontina ci sarà un momento di preghiera dedicato al sinodo.
Vedo che hanno messo 5 date specifiche, il 7,
ricordiamone allora.
Il 13, sì. Il 16, il 21 e il 23 alle ore 21.
Allora 7, 13, 16, 21 e 23 ottobre.
Prima si voleva fare tutti i giorni, probabilmente
è più difficile organizzarlo, certo.
E lì, come sempre, l'invito è aperto a tutti, perché ho ricevuto un paio di telefonate dai missionari che mi hanno detto ma l'incontro di oggi, il convegno è aperto a tutti naturalmente, a tutti coloro che sono interessati, che... E poi questo osservatorio, anche questo osservatorio è un altro momento significativo, perché volevamo riuscire a cercare di avere un luogo nostro come missionari e come anche gentile volontariato, soprattutto di spirito cristiano, un luogo in cui poter incontrarci e possibilmente anche incontrare voci del sinodo per approfondire, per scambiarci informazioni, per un dibattito e così via.
Ecco, io leggo anche però per fare da cassa di risonanza per i media nazionali, per le chiese d'Italia, esatto, la società civile, di quello che avviene al sinodo. Beh, poco fa, qui in studio ci sono due colleghi delle redazioni africane della nostra emittente, parlavamo proprio del fatto che però, essendo l'informazione italiana piuttosto restia a parlare di Africa, se non quando ci sono brutte notizie, ed essendo anche restia a fare un'informazione abbastanza completa sulle attività ecclesiali, sarà una lotta dura, per dirla con parole un po' scherzose.
È vero che tutte le nostre riviste missionarie o legate ai nostri istituti, certo, si sono già impegnate da tempo a pubblicare dossier, articoli, eccetera, però è vero che siamo un po' una... Beh, anche l'Avvenire certamente segue... Siamo un po' una pubblicazione di nicchia, però io spero che anche avendo vari contatti con altre testate riusciamo... Beh, dopo c'è anche Mirna, ci sono i nostri...
Certo, certo.
Le nostre agenzie online o le riviste che hanno anche come Nigrizia, ma come tutta la rivista missionaria che hanno la loro l'aspetto online, però è vero, sembra un po' una lotta perché purtroppo è come sempre l'Africa fa notizie quando le cose non vanno bene.
Diciamo così, una buona battaglia che facciamo insieme, quindi speriamo anche Padre Pilucchi con lei, con le altre persone che si occupano di questo tipo di animazione legata al sinodo, con il CIMI, di sentirci durante questo mese.
Io sono legato al capitolo generale, però in caso posso anche mettermi in contatto con altri che
certo,
più persone sono presenti. Io
diciamo la Radio Vaticana ha fatto uno sforzo particolare per questo appuntamento, quindi è contentissima.
So che ho avuto già un'intervista per la Radio Vaticana in inglese,
sì.
Sul sinodo.
Grazie davvero a Padre Pilucchi,
grazie
al CIMI.
Grazie agli ascoltatori, buongiorno.
Ecco, ricordiamo che Padre Pilucchi faceva cenno a un incontro che c'è questa sera, diciamo qualcosa di più, perché il CIMI insieme a Luxi Lazio ha organizzato una serie di incontri per tutto ottobre sul tema riconciliazione, giustizia e pace per l'Africa, il tema del sinodo. Il primo incontro è questa sera alle 16 nella Sala Allegro di Palazzo Valentini, e ci sono ospiti importanti, il presidente della MISNA, Padre Zolli del CIMI e ancora soprattutto Monsignor Monsengo, arcivescovo di Kinshasa, e quindi un primo appuntamento molto importante. Ma poco fa Maria Dulce Araujo della nostra emittente mi ricordava invece le attività del gruppo Africa, diciamo così, della nostra emittente per il sinodo, e io so che sempre a questo proposito c'è un incontro, se non sbaglio, in programma per oggi pomeriggio,
venerdì pomeriggio, il 2, sì. Quindi è una serie di tre incontri che facciamo qui tra la Radio Vaticana, una collaborazione tra la Radio Vaticana e il Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali. Sono tre incontri di riflessione sulla problematica dell'Africa nei media, perché come si diceva, da una parte gli africani si lamentano che l'informazione africana nei mezzi di comunicazione occidentale è molto scarsa e negativa, dall'altra parte gli addetti della comunicazione occidentali si lamentano che è difficile ottenere informazione credibile, avere accesso ad informazione credibile sull'Africa e in Africa. Allora vogliamo mettere a riflettere insieme giornalisti, addetti alla comunicazione, con alcuni padri sinodali, per vedere quali sono oggi i nuovi paradigmi della comunicazione su questo continente, cosa ostacola la messa in piedi, in essere di un'informazione giusta ed obiettiva, e soprattutto come poter collaborare tra tutti per portare avanti questo sforzo di un'informazione più giusta. Quindi ci saranno questi tre incontri, il primo dopodomani venerdì dalle 16 alle 19 qui alla sede della Radio Vaticana, Piazza Pio numero 3, Sala Marconi, poi il secondo il 17 e il terzo il 22, sempre negli stessi orari, gli stessi indirizzi, oltre ai giornalisti, tutti sono invitati, tutti quelli che hanno l'Africa a cuore, un mondo migliore a cuore, sono benvenuti.
E ricordiamo che questi incontri, come dicevi, sono organizzati dalla Radio Vaticana assieme al Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, e l'incontro che tu annunciavi, il primo di questi tre dedicato a Africa e media, venerdì pomeriggio qui presso la Radio Vaticana, ospiterà anche il Cardinale Rinze.
Esattamente, il cardinale Rinz e poi negli altri incontri avremo diversi vescovi africani legati alle comunicazioni sociali, alla Commissione Giustizia e Pace e poi tantissimi colleghi giornalisti anche di altre testate come Famiglia Cristiana, la RAI, Lettere 22 che è un'associazione di giornalisti indipendenti eccetera eccetera.
Ecco, a questo punto siamo quasi in chiusura, io direi di ascoltare un pezzo di un'intervista interessante che il nostro collega Festus Taravili ha fatto con un arcivescovo africano, l'arcivescovo di Bamenda in Camerun, Monsignor Cornelius Fonte Mesua, che fa parte proprio del Consiglio Speciale per l'Africa, del Sinodo dei Vescovi, ed è tra coloro che hanno contribuito maggiormente a scrivere l'Instrumentum Laboris di questo Sinodo africano. E dopo queste riflessioni io chiederò a entrambi, insomma, di dirci come giornalisti africani cosa vi aspettate veramente dalle settimane del Sinodo, magari non tante cose, una cosa concreta che veramente vi aspettate per l'Africa o per il vostro paese. Sentiamo questo intervento appunto dell'arcivescovo di Bamenda, che appunto racconta come il gruppo di lavoro del Consiglio Speciale per l'Africa del Sinodo è arrivato a scegliere questo tema, riconciliazione, giustizia e pace. Ascoltiamo.
Started by giving a biblical theological reflection of the problems in Africa, the problem of reconciliation, the problem of justice and peace.
Siamo partiti da una riflessione biblico-teologica sui problemi dell'Africa, il problema della riconciliazione, i problemi della giustizia e della pace. Quindi abbiamo rivolto un appello alle diverse comunità cristiane perché trovassero il modo di impegnarsi di più con l'obiettivo di rendere davvero stabile la società africana che, d'altro canto, è composta da molte persone che si sono riappacificate. Una società di persone riappacificate che vive come una famiglia e che si sta assumendo le proprie responsabilità di fronte al mondo per rendere l'Africa una società migliore in cui vivere. Ed il modo migliore di fare ciò è quello di iniziare organizzando le nostre comunità cristiane, così che riflettano su questi temi in un contesto biblico e teologico. In questo modo, sebbene vivano fra persone non cristiane, esse potranno cominciare a mettere in pratica questi temi e diventare il lievito, il fermento della società, il sale della terra e la luce del mondo. La Chiesa è come un lievito della società e per questo il buon lavoro che abbiamo avviato deve continuare. Non dobbiamo scoraggiarci, ma dobbiamo guardare a queste problematiche in modo realistico, interpellando i giovani, coloro che detengono il potere nella società e le nostre famiglie cristiane. E io penso che abbiamo appena iniziato.
Those who have the powers in society to decide our Christian families. And I think when we start already doing that, by the time we come to the synod, we shall have a lot of ideas to contribute to the make the synod a greater success.
Ed era l'arcivescovo di Bamenda in Camerun, Monsignor Cornelius Fonte Mesua, intervistato da Festus Taravili, e abbiamo sentito come i vescovi di questo Consiglio Speciale per l'Africa sono arrivati proprio a identificare i temi del Sinodo africano, il secondo che si svolge in Vaticano dal 4 al 25 ottobre. Chiedo ai miei colleghi, nelle parole del vescovo si capiva anche un po' quali sono gli obiettivi, ma anche un po' le difficoltà, no? che si troveranno non solo nel sinodo, ma poi soprattutto nel concreto, quando si cercherà davvero di far sì che i laici, per esempio, in Africa riescano a essere sale della terra e a essere promotori di riconciliazione, giustizia e pace. Ecco, Maria Dulce Araújo, cosa ti aspetti concretamente da queste giornate sinodali?
Allora, innanzitutto, come cristiana.
Aspetta un attimo, vai.
Dicevo, innanzitutto, come cristiana africana sono molto felice di questo grande momento e opportunità che ci è dato come africana dalla Chiesa universale. Poi spero di imparare molto dai vescovi di tutto quello che diranno sull'Africa, di capire meglio l'Africa e di poter essere un pochino nel mio piccolo sale della terra nel lavoro che facciamo tutti i giorni per l'Africa e sull'Africa, che è quella della comunicazione.
Grazie Maria Dulce. John Battista, a te l'ultima parola.
Allora, io so che per essere promotori di giustizia, pace, riconciliazione, dobbiamo sapere proprio che cosa sono le cause della mancanza di giustizia, riconciliazione e pace in Africa. Allora, io spero che i vescovi avranno un dibattito molto libero per individuare le cause delle ingiustizie in Africa, sia a livello continentale africano, i problemi interni, e anche a livello della Chiesa stessa, perché anche ci sono le ingiustizie causate dalla Chiesa stessa, e poi a livello internazionale. Queste sono le mie speranze.
Grazie davvero. Io vi ringrazio per averci aiutato un po' a vedere di dentro quali sono le aspettative dell'Africa rispetto a questo appuntamento sinodale. Ringrazio Jean-Baptiste Tumusime e ringrazio Maria Dulce Araujo, ricordo entrambi giornalisti della Radio Vaticana che sono stati con noi in questa puntata di Al di là della notizia. Sono le 13:49 minuti, noi abbiamo quasi chiuso, come sempre a quest'ora cerchiamo di darvi un aggiornamento sulla situazione del traffico in città. Ci aiuta Roberto Atturo dal CIS Viaggiare Informati. Buon pomeriggio Roberto.
Buon pomeriggio Fabio, vediamo subito la situazione, uno sguardo intanto a quello che succede intorno alla città sul tratto urbano della 24 code, come di consueto per la viabilità esterna che è congestionata dal traffico tra Portonaccio e Galla Placidia e la tangenziale est in direzione della stessa tangenziale. Vediamo anche all'interno della città, in via Merulana sono segnalate code per il traffico intenso in direzione di Viale Manzoni e poi in piazza San Giovanni, anche qui, piazza San Giovanni Laterano, in tutte le direzioni sono segnalati disagi per il traffico intenso. Anche sulla via Nomentana, anche qui, rallentamenti e traffico intenso in questi minuti. Vi ricordiamo il numero verde 1518 per avere le informazioni 24 ore su 24 che riguardano il traffico e la viabilità e vi chiudiamo la linea.
Grazie al CIS Viaggiare Informati, vi ricordo tra 10 minuti il notiziario della Radio Vaticana, grazie ancora alla regia, Eva Roman, Elena Colson, a Silvio Anelli in console, da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto, restate su 105 Live.